Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Noi ti adoriamo, o vento impetuoso, che scuoti i cardini dei nostri cenacoli. Sbarrati dalla pigrizia, dall'ipocrisia, e percuoti le porte sigillate delle nostre paure. Soffia brezze di speranza sul volto e nel cuore di questa Chiesa, desiderosa di fedeltà e di coerenza. Donaci la sollecitudine dei servi obbedienti, la confidenza dei bambini presi per mano, l'ottimismo di chi davvero confida in te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Amen. Nei secoli.
Madonna Nera, prega per noi. Siamo alla sesta tappa del nostro cammino sulla preghiera, e oggi arriviamo a quello che le chiese di Siria chiamano il cuore di Dio. Il Salterio è il cuore di Dio. Questo meraviglioso libro, fatto di 5 libri, viene chiamato proprio così. Il grande Girolamo lo chiama una grande casa, che ha una porta principale esterna, ma poi ogni stanza, cioè ogni salmo, ha la sua chiave. E bisogna usare ogni chiave per entrare in ogni salmo. 150 salmi. Che sono davvero un cammino prodigioso. Vedete, il libro dei Salmi non è una semplice raccolta di preghiera, ma è un itinerario teologico, è il microcosmo della preghiera. Quando nel Salmo troviamo un io che prega, dobbiamo pensare a quanto sia legato a tutto il popolo, a quel noi che è sempre davanti al Signore, l'io dell'orante non è mai separato dalla comunità. Come mai i salmi sono diventati l'ossatura anche della nostra preghiera? Perché li abbiamo imparati dal mondo ebraico. Gesù, Maria, Giuseppe l'hanno pregati e li hanno vissuti. Quindi è interessante ripartire anche noi dai salmi. Perché, come diceva il grande Bonhoeffer, pregare non è dare solo sfogo al proprio cuore. Pregare significa procedere nel cammino verso Dio, parlare con Lui, sia che il nostro cuore sia traboccante, sia a volte che è vuoto. Ma per trovare questa strada non bastano le risorse umane, ecco, è necessario Gesù. Noi preghiamo i salmi sempre insieme a Lui. È Gesù che ci coinvolge nella sua preghiera. Lui vuole pregare con noi. E se vogliamo pregare nella certezza e nella gioia, dobbiamo porre la parola della Scrittura come la base solida della nostra preghiera. È la Scrittura che contiene la parola. Oggi iniziamo questo meraviglioso cammino nei Salmi. Sapete che il grande libro dei Salmi in realtà ne contiene altri 5. 5 è la metà di 10, è un numero importante. Il primo libro va dal Salmo 1 al Salmo 42, il secondo libro da 42 a 72, il terzo libro da 73 a 89, il quarto da 90 a 106 e l'ultimo da 107 a 150. Sono davvero interessantissime. Il centro di questi 5 libretti sono 17 salmi dal 73 all'89 che rappresentano un po' come il temelios, la fondazione. È una meditazione sul passato per comprendere l'attesa del compimento. È interessante la raccolta, non sto qui a parlarvi delle singole raccolte, ma soprattutto nel testo che ho scritto mi sono interessato soprattutto all'interno dell'ultimo libretto di quella piccola parte che viene chiamata i salmi graduali o delle ascensioni, che i pellegrini recitavano e cantavano salendo a Gerusalemme per andare al Tempio. I salmi da 120 a 134 sono davvero mirabili e io ne faccio oggetto di studio e di preghiera. Notate, attraversare i salmi così dal primo all'ultimo, dall'1 al 150, è veramente un itinerario spirituale. Noi siamo abituati in genere a usare per temi i salmi con gli schemi liturgici, 4 settimane, 2 settimane o addirittura 1 settimana, come fanno i benedettini. Ma negli ultimi 20-25 anni noi studiosi abbiamo scoperto la bellezza di leggerli uno dietro l'altro. Salmo 51 non si capisce senza il 50, 136 senza il 135. Provate qualche volta a leggerli uno dietro l'altro, pian piano. Vedete che c'è proprio un cammino poetico, perché i salmi sono poesia. Attenzione, qualche traduzione purtroppo ha reso la poesia prosa, ma i salmi devono essere musicali. Come inizia questo grande ingresso nel libro dei salmi? Inizia con il Salmo 1, sembra quasi una cattedrale col suo portale di ingresso. Salmo 1, che possiamo chiamare il Salmo delle due vie, è una solenne introduzione. Davvero siamo come davanti a un'antica cattedrale che ci presenta questo grande portale che, spalancandosi, ci fa vedere in profondità il cammino. È un po' come quando entriamo qui nel santuario di Częstochowa, nella cappella dell'adorazione. Appena si entra, lo sguardo viene catturato da quelle luci, da quella profondità, dal Santissimo che è lì sull'altare che aspetta. Ecco, immaginate così il cammino che l'orante fa, un lungo tragitto che educa le persone ad accogliere a ogni istante la relazione con Dio, sia nella gioia sia nel travaglio, nell'invocazione più implorante oppure nella lode più esaltante. I salmi offrono una chiave di lettura, ecco perché non hanno intestazione. Il redattore finale ha voluto metterli così, così come li troviamo oggi e come la Chiesa ce li offre. Andiamo a guardare questo primo salmo, perché è una chiave davvero di lettura. E guardiamo la traduzione dal testo ebraico. Vi offro una traduzione del Salmo 1. Quando poi vediamo la traduzione greca, che io vi ho messo, credo, è leggermente diversa. Dice il Salmo 1. Comincia con quel Hashre, beato l'uomo, che non cammina nel consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia dei beffardi, ma si compiace della legge del Signore. La sua legge sussurra giorno e notte. Sarà come un albero piantato presso i ruscelli d'acqua, che dà frutto a suo tempo e i cui rami non inaridiscono. Tutto ciò che fa gli riesce. Non così gli empi, non così. Sono come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non resteranno in piedi nel giudizio, né i peccatori nella comunità dei giusti. Perché il Signore conosce la via dei giusti, mentre la via degli empi conduce a rovina. Ecco il primo salmo, le due vie. E gli elementi che danno questa struttura binaria sono evidenti. Notate, c'è una struttura binaria, giusti ed empi, il bene e il male, le due vie, le due opzioni di fondo, i due destini del giusto e dell'empio. Siamo chiamati a saper gestire la nostra libertà. La vera scelta è scegliere il bene, perché il male non è mai una scelta vera, è una scelta illusoria. La struttura è veramente Bella, anche perché ha un aspetto molto positivo. Notate che inizia tre volte con quel non, a voler sottolineare un non dover fare alcune cose. E poi l'affermazione positiva al versetto 2, il piacere della legge e mormorare quella legge, e poi l'immagine splendida, tipicamente della natura, nella Bibbia si usa spesso, l'albero piantato lungo l'acqua affonda le sue radici, si abbevera e porta frutto. Nella seconda parte invece, i versetti 4-6, la descrizione degli empi, la loro via. Gli empi o i malvagi sono come la pula, il vento li porta via. E c'è la negazione, non si alzeranno nel giudizio. E poi la parte finale. Il Signore da una parte conosce il cammino dei giusti, ma il cammino dei malvagi si smarrirà. È interessante, fratelli miei, che il Salmo comincia con quella parola, Ashre, che poi viene ripresa dal nostro Matteo. Quando Matteo, nelle Beatitudini, proprio all'inizio del capitolo 5, parlerà di Macari o i Beati, Beati. Ma sotto c'è questa parola, Ashre, vai avanti, in marcia, non fermarti. Pensate che la troviamo 44 volte nell'Antico Testamento. E di queste 44 volte, ben 26 nei Salmi. È interessante questo Ashre, perché i Salmi cominciano con la prima lettera dell'alfabeto ebraico, Aleph, che è il numero 1. Quindi i Salmi cominciano con il numero 1, cioè nel nome di Dio. Invece Genesi comincia con la seconda lettera, con la Bet, che è aperta verso il futuro, chiusa sopra, chiusa sotto, chiusa dietro, aperta verso il futuro, perché la creazione crea il futuro e la storia. Notate come gli ebrei hanno un modo molto diverso di guardare le cose. I Salmi si richiamano a Dio, Aleph. Quindi quell'Aleph rappresenta Adonai. Chi impara a pregare non solo impara a vivere, ma chi impara a pregare impara a conoscere il Signore. Ecco perché comincia con l'Aleph. E si apre questo Salmo con una beatitudine. E poi chiude con il Salmo 2 con una beatitudine. Beati tutti quelli che confidano in Lui. La porta di questa cattedrale ha due ante, il Salmo 1 e il Salmo 2. E poi si prosegue. Che bella questa idea. È interessante. Se andate a guardare il primo libretto, si chiude proprio con il Salmo 41, versetto 1, quando dice «Beato chi ha cura del povero». Notate come gli ebrei hanno una tecnica meravigliosa, anche mnemonica, per ricordarle. Ma c'è un richiamo continuo, un gorgoglio continuo, no? Perché chiunque intraprende il cammino dei Salmi in questo primo libro, perché gli ebrei li leggono uno dietro l'altro, attenzione, riceve una beatitudine all'inizio, beato l'uomo, che non, e chiude, beato chi ha cura del povero. È un percorso, potremmo dirle, di iniziazione alla preghiera. Perché la preghiera, vedete, chi impara a vivere, impara ad aprirsi alla relazione. La preghiera, fratelli miei, non è una frazione della vita umana, ve l'ho detto più volte in questi giorni, non è una parte della vita umana, è la vita stessa. La preghiera è la nostra stessa vita, che ci apre al mondo delle relazioni. È un cammino attraverso gioie e travagli. Ecco perché il libro dei Salmi è davvero una scuola di preghiera e dunque è una scuola di vita. Cosa c'è dietro i Salmi? Beh, c'è un ambiente sapienziale. Questi saggi che hanno composto i Salmi. Vedete, nessuna poesia moderna, nessun canto moderno, per quanto sia bellissimo, può imitare la bellezza dei Salmi. Perché c'è tutta una tecnica letteraria sulla quale non posso fermarmi, ma vi dico che c'è quel parallelismo scoperto nel XVIII secolo, per cui sono parallelismi, a volte sono sintetici, a volte sono antitetici, a volte sono progressivi, ma la bellezza del Salmo è che ripete, ripete, cambiando parola, facendo vedere come in un diamante le varie sfaccettature. Come inizia questo cammino? Inizia proprio con colui che non. E guardate che al versetto 1 c'è proprio il termine via, cammino, che poi è in inclusione con il termine empi. C'è un cammino dei giusti e c'è un cammino degli empi. Ovviamente sono contrapposte. E il termine beato al versetto 1 è l'opposto di quello che c'è alla fine, conduce a rovina il cammino degli empi. Ecco l'antitesi. C'è un'opposizione tra il consiglio degli empi al versetto 1, il consiglio dei giusti al versetto 5 e invece poi i reshaim tzadikim, no? Sono i reshaim, gli empi. C'è tra reshaim e tzadikim, tra empi e giusti, c'è una contrapposizione. Ecco perché al versetto 4 l'orante dice Lochen, non così, per affermare che i malvagi non vivono la realtà dei giusti. Sono come il vento, la pula che il vento disperde, vanno in rovina. E mentre l'uomo giusto non si adegua, fra poco lo vediamo, al versetto 2 si dice che mormora. Le traduzioni italiane parlano di meditare, ma è molto più bella l'espressione haggà, e ne parlavo anche ieri, mormorare, questo mormorio continuo, questo sussurro continuo delle parole di Dio, come quando uno ha in bocca una caramella e la succhia e ne sente la bellezza. Il Salmo è davvero saporoso in bocca, no? Meditare significa mormorare la parola di Dio. È interessante, perché il giusto viene definito all'inizio non. Non deve adeguarsi a che cosa? Beh, il giusto viene descritto come uno che non si deve uniformare alla mentalità corrente. Noi diciamo, come fanno tutti? C'è un uomo al singolare, il giusto, e c'è una moltitudine di empi e di peccatori, di stolti, di cinici. E subito il Salmo di proposito mette a confronto un uomo solo, è una massa di empi, persone che incarnano la mentalità corrente. Il Salmo 1 dunque è una soglia da attraversare. Non cammina, non è andato nel consiglio degli empi, reshaim. Ma chi sono questi empi? Chi sono questi malvagi? Potremmo dire oggi sono figure di persone intraprendenti, quelli che incarnano i propri affari, quelli sempre pronti a gestire le cose e le persone. I malvagi sono quelli che vogliono sfruttare ogni situazione a proprio vantaggio, anche quella religiosa. E quest'uomo, il giusto, deve tenersi lontano dai malvagi, dai peccatori e da questi schernitori, personaggi da evitare assolutamente. Notate che quest'uomo si contrappone a tutta una massa, il giusto. E i malvagi che cosa sono? Sono esattamente la negazione di quest'uomo giusto. Io azzardo addirittura nella traduzione a parlare di disumani. I malvagi non sono umani, ma disumani. Il giusto invece è un uomo vero, un uomo realizzato. Per cui mentre il giusto per tre volte respinge la condotta degli empi, dei peccatori e dei cinici e non vuole percorrere né seguire i consigli degli empi né percorrere il cammino dei peccatori né vuole dimorare con i cinici, perché gli empi diventano peccatori, falliscono la propria vita. C'è il verbo che c'è in ebraico indica proprio mancare il bersaglio. Sono persone che hanno miseramente mancato il senso della propria vita. Vedete com'è teologico, il Salmo ci dà una profondità enorme, no? E perché hanno fatto questa fine? Perché non hanno mormorato la legge del Signore, non l'hanno meditata, non è diventata la loro legge. Sono dei senza legge. E quando dico Torah, indico la rivelazione. Se guardate la struttura, proprio dei primi due versetti, non cammina nella via dei peccatori, nel consiglio degli empi, non indugia, non si è fermato. È proprio una figura bellissima che noi chiamiamo la croce di Sant'Andrea, il chiasmo, la lettera chi greca, no? Non cammina all'inizio, non indugia all'estremo. E al centro c'è nel consiglio degli empi e nella via dei peccatori. Bisogna evitare quest'asse negativa. I termini esterni, non cammina e non indugia, mettono avanti quel non, che descrive il non camminare, ma neanche il non indugiare, il non dimorare la dimensione degli empi, non fare come loro, è questo il senso. Ma stranamente qui c'è il verbo camminare e l'indugiare, vuol dire che non avanzano davvero in un cammino. Il vero giusto non procede e non indugia, non si fa consigliare dagli empi e né sta nella via dei peccatori, cioè non prende il progetto dei malvagi, non entra in comunione con loro, né attraversa le vie dei peccatori e nemmeno persevera negli atteggiamenti peccaminosi. Non fa proprio la mentalità di questa gente. È veramente interessante, vedete, questo meraviglioso salmo, che nel finale poi fa vedere come le due vie sono diverse, portano a una sorte diversa, perché il giusto viene riconosciuto da Dio, il malvagio va in rovina. Interessante anche qui, il Signore conosce la via dei giusti, mentre la via dei malvagi andrà in rovina. E poi ancora il versetto 6, gli empi nel giudizio, nella comunità dei giusti, la via dei giusti e la via degli empi. Notate, sono contrapposti ancora una volta l'uomo giusto e i malvagi. Come viene definito allora in questo salmo il giusto? Viene detto che non cammina, non indugia, non siede nel consesso dei malvagi, non fa propria la logica del male, non resta nella via del peccato, ma si compiace, il suo desiderio è mormorare la legge del Signore. Qui nel testo ebraico c'è un verbo che indica un'azione continua, questo sussurrare continuamente la legge. E poi l'immagine dell'albero, immagine bellissima, c'è anche in Siracide 24, no? L'albero piantato con le sue radici vicino alle sorgenti d'acqua ha sempre le foglie verdi. Ecco il cammino di quest'uomo che è beato, il cammino che viene proposto a noi quando si spalanca questo itinerario del salterio. Il giusto è beato perché ha trovato il senso delle cose. Partendo da quelle tre cose negative, poi mormora e medita la legge, che diventa sua, rifiuta il male e così arriva nel futuro e diventa un albero fecondo. Notate anche la presenza del Signore nel Salmo 1. Compare al versetto 2, la legge di Adonai, compare al versetto finale, Adonai conosce. Quindi all'inizio e alla fine la presenza di Dio. Si apre questa grande porta nel cammino dei salmi e c'è presente Dio. Ora rispetto agli empi, quest'uomo, l'orante, il giusto, si relaziona alla legge del Signore, anzi, trova il proprio piacere, il proprio desiderio. Nel testo ebraico c'è un termine, kepetz, che ha in sé due immagini, due valenze. Kepetz in ebraico significa il desiderio, quindi desiderare la legge del Signore, e dall'altra parte il piacere di mormorarla, di starci dentro. In questo modo, vedete, la preghiera porta non solo a mormorare la legge, ma a fare in modo che la legge dimori dentro di noi. Ieri citavamo Francesco, no? Verbum in corde. Quando la parola c'è dentro, il cuore arriva a Dio. Vedete come il Salmo 1 rispecchia esattamente tutto questo. Quest'uomo giusto conosce il Signore attraverso la legge. E a sua volta il Signore conosce i giusti dal loro cammino. Il giusto si vede dal cammino che fa. Nel testo ebraico, fratelli miei, c'è il verbo conoscere, il verbo yada, che qualche altra volta vi ho citato. Yada significa conoscenza affettiva, relazionalità. Non è un conoscere mentale. Dio prende il cuore dell'uomo, la sua intelligenza, la sua razionalità, la volontà, l'affettività. Il cuore è il centro propulsore dell'uomo. Ed è bella questa azione che dura. L'uomo conosce il Signore attraverso la legge, la mormora, la fa propria. E Dio conosce i giusti dal loro cammino, cioè dal loro stile di vita. Ecco perché la meditazione della legge porta a trovare un senso della vita e a chiarire anche il termine beato. Vedete, non è una felicità qualunque. Noi dobbiamo parlare piuttosto di un bene comune, una condivisione. L'essere beato è avere in dono le ragioni di vita, il senso della vita, le indicazioni di senso, che agli occhi del mondo paiono contraddittori, inverosimili. Pensate quando diciamo che la povertà di Cristo ci ha fatto ricchi. Sono concetti contrapposti, degli ossimori, ma è lì, nel paradosso, la bellezza del testo. Paradosso significa oltre la nostra logica. L'altro verbo importante che bisogna sottolineare è questo verbo aga, che indica il bisbigliare, il mormorare, il parlare sottovoce. Al muro cosiddetto del pianto, che poi non è corretto parlare, avete visto che quando pregano tutto il corpo prega. Noi non siamo abituati. E poi mormorano sottovoce. Oddio, tu sei mio Dio, all'aurora ti cerco, di te asseta l'anima mia. Cioè, notate che se pregate mormorando, lasciando che la parola vi attraversi, è come la tracimazione di una sorgente d'acqua fresca che vi attraversa, tracima, vi rinfresca.
Perché questo?
In movimento, perché il corpo prega per loro. Noi pensavamo al pianto, invece no, loro lo fanno perché tutto il corpo deve pregare. Noi invece siamo dei toro seduti, statici. Ludovico?
Del ritmo, il nostro corpo ha il ritmo, come il respiro, il battito del cuore.
Come il battito del cuore, sì.
Quando si entra in questo ritmo è più facile concentrarsi e entrare.
È come quando cantate, no? C'è qualcuno che muove il piede, si muove con le mani, cioè c'è un ritmo che deve. È come una sorta di grande onda che ci attraversa. Quindi è interessante. Anche il Salmo 92, sono andato a vedere, parla del giusto che è come una palma. Oppure pensate a Geremia 17, che sembra quasi antitetico al Salmo. Maledetto chi confida in un uomo e cerca appoggio nella carne, allontanando il suo cuore dal Signore. E invece il giusto è un albero, radicato presso la corrente, all'arrivo della calura, dice Geremia, non teme, il suo fogliame rimane verde. Perché? Perché è vicino all'acqua e ne attinge la forza. È interessante dunque vedere questa pagina, no? Che può essere letta anche alla luce di quella bellissima parabola di Matteo alla fine del discorso alla montagna, 7:21-23, quando parla, non chiunque dice Signore, Signore, ma chi la fa la volontà del Padre mio? Costui veramente mi onora, no? La parola ascoltata, la parola meditata e sussurrata, la parola che porta a compiere la volontà del Padre. Ciò che accade nel Salmo 1 diventa anche una caratteristica di tutto il Salterio, no? Perché il Salmo 1 inizia con l'espressione beato, che tante volte troveremo nel Salterio. Il versetto 6 afferma che il Signore conosce la via dei giusti, cioè l'apprezza, la stima, ed è felice quest'uomo, perché attraversando la preghiera, meditando la legge, attraversa la vita. Ecco perché i salmi hanno davvero una risonanza importante, sono una vita intera. La felicità vera dell'uomo, che è gradito a Dio, fa fare passi avanti, fa attraversare la vita e non ci uniforma a quello che fanno gli altri. Perché i giusti riescono nella vita non per capacità proprie, ma perché hanno relazione con il Signore. Entrano nella conoscenza amorosa del Signore, fanno esperienza della sua forza, che deriva proprio dal sussurrare la parola. Così la nostra via è sicura. Invece gli impi vanno in fallimento, perché contano sul proprio io, sono autoreferenziali, e purtroppo la loro via porterà alla morte. Le vie non si assomigliano, una porta alla vita, l'altra porta alla morte. Belli i commenti anche che fanno i padri. Nel mio testo io vi porto il commento di Sant'Ilario di Poitiers e poi quello del grande Origene. Sono davvero interessanti come scrittura e come commento che fanno i padri, che hanno sempre commentato i salmi e pregato con i salmi. È interessante vedere, dice Origene, se uno viene raramente in chiesa, di rado attinge alle fonti delle scritture, andandosene subito, immergendosi in altre occupazioni, mette da parte le cose che ascolta. Questi non abita presso il pozzo della visione. Anche tu, se scruti sempre le visioni dei profeti, se ricerchi sempre, sei sempre bramoso di imparare e mediti queste cose e rimani in esse, anche tu ricevi la benedizione dal Signore e abiti presso il pozzo della visione. E anche a te apparirà il Signore Gesù lungo la via e ti aprirà le scritture, così che tu dici, con le parole di Luca, non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre ci apriva le scritture? Ecco la prima anta della porta di questa grande cattedrale del Salterio. Ma ce n'è anche l'altra, il Salmo 2, che pure vogliamo analizzare stamattina. Perché Salmo 1 e Salmo 2 sono le due ante del portale d'ingresso. Guardiamo innanzitutto il testo, dal testo sempre ebraico, masoretico. Perché si ribellano le nazioni? E i popoli sussurrano cose vane? Insorgono i re della terra e i principi cospirano insieme contro il Signore e il suo unto. Spezziamo le loro catene, scrolliamoci il loro giogo. Assiso nel cielo ne ride, il mio Signore si fa beffe di loro. Poi li rimprovera con ira e con il suo sdegno li spaventa. Io stesso unto il mio re in Sion, il mio santo monte. Io proclamo il decreto, il Signore mi ha detto, mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. Chiedi a me e ti darò in eredità le nazioni, in tuo possesso i confini della terra, le spezzerai con scettro di ferro, le frantumerai come cocci di argilla. E ora state saggi, o re, lasciatevi correggere i giudici della terra. Servite il Signore con timore e con timore esultate in Lui. Sottomettetevi al Figlio perché non si adiri e vi perdiate per via. In un attimo si accende la sua ira, beato chiunque in Lui si rifugia. Notate anche il Salmo 2, il Salmo 1 inizia con beato, il Salmo 2 chiude le due ante. Com'è questa redazione finale del Salmo 1 e del Salmo 2, che sono stati apposta dal redattore finale, messi come la porta d'ingresso a tutte le cinque raccolte. Ashre kol koseho, beato chi lui si rifugia. Che bella quest'ultima battuta del Salmo 2. Beato l'uomo che non, Salmo 1, versetto 1, chiude il Salmo 2, beato chi lui si rifugia. Vedete come il Salmo 1 e il Salmo 2 aprono e chiudono, si chiama inclusione, con questa parola importante, Ashre. Nel Salmo 1 abbiamo visto quest'uomo anonimo, solo davanti agli empi, che rappresenta un po' tutti quelli che vogliono percorrere il cammino della vita, desiderando, trovando il proprio piacere nella legge, giorno e notte. Sapete che cosa ci insegna il Salterio? Uso una parola forse più vicina a noi, più antropologica. Il Salterio è un apprendistato della vita. Noi dobbiamo diventare apprendisti della vita. È molto bella questa parola, apprendisti. Non saremo mai maestri. Ricordate Matteo che dice, il Gesù di Matteo, non chiamate nessuno maestro, solo lui è il didascalos. Noi siamo degli apprendisti. Che bella questa idea. Cioè, è una grande realtà il considerare che noi dobbiamo imparare a vivere. Imparare a vivere, ci insegna il Salterio, e imparare a pregare. Le due cose sono insieme, sono due facce della stessa medaglia. Imparare a stare nella vita, a stare nella preghiera, a stare nelle relazioni che danno senso, valore, orientamento, pienezza alla vocazione alla vita. Vedete, fratelli, la preghiera è un'eccellente sintesi di tutte quelle relazioni mediante le quali la vita è strutturata nella sua positività. La nostra vocazione alla vita si esprime proprio nella potenza gratuita dei doni ricevuti. Certo, imparare a pregare, anche i padri lo dicono, è un compito arduo. Ecco perché questi due salmi iniziali, l'uno e il due, iniziano a tracciare questo sentiero luminoso attraverso ogni espressione umana, dolore o gioia, vivendo anche le contraddizioni e le situazioni dell'ambiente in cui siamo. Ma il Salmo 1 ci ha detto: apriti all'ascolto, perché l'ascolto ti rende operoso, ti rende fecondo. Salmo 1 ci ha insegnato a cogliere, potremmo dire, gli elementi essenziali del discernimento, l'importanza della relazione con il Signore. Perché solo se si diventa oranti nella parola, si diventa testimoni di quella novità che trasforma la nostra esistenza, spesso fragile, fatiscente, insicura. Pensate ai santi, anche di quelli che abbiamo conosciuto. Noi viviamo un secolo di santità, io ne ho conosciuto 4 o 5. L'ultimo è stato dichiarato venerabile una decina di giorni fa. Un frate minore che era esorcista anche, una gran bella persona. Sono stato diverse volte da lui per portare una figlia spirituale nel passato. Conoscere i santi. Ho conosciuto Madre Teresa, Pino Puglisi, Peppino Diana, Giovanni Paolo II, il grande Paolo Giovanni. Pensate a quanti santi abbiamo incontrato e chissà se lo sappiamo pure, perché poi ci sono anche i santi della porta accanto, come dice Francesco, no? Quelli che non hanno l'aureolo, non sono sugli onori degli altari, ma sono persone certamente realizzate, quindi santi uguale pienamente umani. Ecco, vedete, si diventa testimoni nella misura in cui entriamo in queste relazioni con la parola, col Signore. Ecco perché la via percorsa dall'orante giusto lo porta a entrare nell'assemblea dei giusti. Che cos'è la via della giustizia? Un'espressione che usiamo spesso, sentiamo anche. La via della giustizia è la via dell'apprendistato, nel cammino di chi sta imparando a vivere, sta imparando a pregare, perché vivere e pregare sono le due gambe con cui dobbiamo camminare ogni giorno. Pregare è come respirare. Pensate di non respirare più? Moriamo. Pensate a non pregare più? Si muore. Ecco perché, vedete, il Signore parla, ci ha voluto dare la parola. Tutto parla, Lui parla e tutto fa. Il Signore parla, rivela la sua tenerezza, la sua intenzione d'amore per tutte le sue creature. Pensate al canto meraviglioso d'amore di Isaia 30, versetto 15. Questo dice Adonai Elohim, il Santo di Israele, nella conversione, Shubah, e nella calma, Nakat, sarete salvi. Nella quiete, Ashket, fiduciosa, sarà la vostra forza, la Geburah. Perciò, c'è sempre questa parolina in ebraico, Laken, perciò Adonai attende altro che di concedervi grazia. A dire misericordia, vedete? Non aspetta altro che di concedervi grazia. Pertanto, di nuovo, si leva per concedervi misericordia, poiché Adonai è un Dio di giustizia. Beati quelli che attendono proprio Lui. Isaia 30, 15, Isaia 30, 18, che sono testi di una forza incredibile. Sono delle cascate d'acqua fresca. Ma il Salmo 2 presenta qui una figura prestigiosa che incarna quella testimonianza di cui parlava il Salmo 1, un orante che è sempre discepolo. E ci sono alcuni elementi che legano il Salmo 1 e il Salmo 2. Il giusto di fronte ai malvagi, Salmo 2 dice le nazioni di fronte al Signore, al suo Messia. C'è la condotta e la prosperità dell'uomo che si allea col Signore. Nel Salmo 2, di fronte alle nazioni, l'alleanza di Dio col suo Re. Nel Salmo 1 si è parlata della vanità dei malvagi, qui si parla dell'alleanza di Dio con suo Figlio. Lì c'erano i malvagi che si perdono come pula dispersa al vento, qui le nazioni devono arrendersi al Signore, vanno in rovina altrimenti. A leggerlo bene questo testo, poi lo rifarete anche nella preghiera, questo testo ipotizza che ci sia colui che registra la scena. Il messaggio qual è? Che il Signore insieme al suo Messia, mentre quelli che si oppongono sono le nazioni, i popoli, i re della terra, i principi, i giudici della terra. E il Salmo procede innanzitutto con la prima strofa, i versetti 1-3. Fa vedere l'agitazione delle nazioni, borbottano, non mormorano, borbottano, che è diversa, no? E c'è questa interrogazione, come mai questo tumulto rumoroso, tramato? Vedete, il Salmo descrive la rivolta appariscente, ma anche quella che sta nel segreto del cuore. Perché si ribellano? Perché tramano? Perché bobbottano? Questo tumulto, questo ribellarsi, questo quasi ammutinarsi. C'è un brontolio, un mormorio. Stavolta non è per pregare la legge, è un tramare, è un congiurare un colpo di mano di fronte al sovrano divino. Vogliono insorgere, assumere la posizione prestabilita con una logica bellica, occulta. Guardate come il Salmo, mentre lo stiamo spiegando, apre la sua tenda e ci fa vedere la storia di oggi. È la logica degli empi di oggi. Hanno sempre una logica bellica, occulta, di predominio, di dominanza. Vogliono fare lega segretamente per pianificare il loro cospirare. Vedete come la scrittura diventa una chiave di lettura? Ah, perché non stiamo vivendo questi tempi oggi? Stanotte sognavo questa bella Polonia che ha sempre dovuto soffrire per i vicini rissosi, anzi per il vicino rissoso, perché ne è uno che dà sempre fastidio. E poveri polacchi che devono sempre stare lì a stare attenti, a vigilare, perché l'orso siberiano sta lì pronto a voler attaccare. È quello che oggi, vedete, quando leggiamo la scrittura non leggiamo qualcosa di passato, leggiamo qualcosa che oggi avviene. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore, ascoltatelo. È oggi che si riuniscono segretamente. E il piano d'attacco qual è? Versetto 3. Spezziamo le loro catene, scrolliamoci il loro giogo. Ma contro chi è questa ribellione? A chi appartengono queste catene e questo giogo? È chiaro che è una lotta contro il Signore e contro il suo Messia. Ma non sono questi anche i tempi in cui il Signore infastidisce? Questa gente pensa che il Signore infastidisce. Non accolgono l'opera del Signore, la sua rivelazione. Non accolgono davvero la realtà divina. Credono di essere loro al centro di tutto. Ecco perché bisogna abbatterle e eliminare. E il Messia è colui che rappresenta il Signore, è lui il rivelatore, è lui che esercita la signoria a nome di Dio, no? Vedete, leggiamo in questa reazione ciò che avviene non solo nel mondo, ma anche, quindi non è solo un fatto esterno della storia, ma anche dentro l'abisso del cuore umano, uso proprio questa parola, l'abisso del cuore umano, dove c'è dentro di noi la continua lotta per affermare la nostra autoreferenzialità. Vogliamo rivendicare il nostro protagonismo. È una presunzione che porta al caos, che risucchia ogni azione umana. Vi ricordate Babele? Arriviamo alla confusione babelica. Il nostro mondo è un po' babelico oggi. Non so con chi di voi, forse con padre Tommaso, ne parlavamo a tavola. Questo porta all'autodistruzione. Noi non ce ne rendiamo conto. Ci stiamo autodistruggendo. La terra sotto i nostri piedi viene meno e non ce ne accorgiamo. Siamo ancora così presuntuosi da pensare io. Non ci si rende conto? Si ribellano, sussurrano cose vane, insorgano, cospirano. Dove arrivano? Spezziamo, gettiamo via, scrolliamoci. L'oggetto del loro mormorare arriva a essere vuoto. Il termine greco ric, vuoto, vano, insieme a evel, soffio, è una mormorazione, un mormorare in vano, un borbottio anche interiore, che non solo trama, ma arriva a chiudersi in un silenzio inefficace e serrato. Ma non è forse quello che succede in ogni cuore umano? Il Salmo, insomma, vuole dirci, fratelli miei, che la ribellione contro Dio porta al vuoto più assoluto. La ribellione contro Dio porta al vuoto più assoluto. È ciò che succederà anche contro Gesù. Ricordate quella parabola al termine del viaggio, del grande viaggio in Luca, capitolo 19? La parabola delle mine, la ricordate? Quando Luca scrive, ora i suoi concittadini lo odiavano e gli mandarono indietro degli ambasciatori per dire: non vogliamo che costui regni su di noi. Salmo 2. E quei miei nemici che non volevano che io regnasse su di loro, conduceteli qui e uccideteli in mia presenza. Vedete, Gesù ha vissuto l'attualizzazione del Salmo 2. È un po' come l'elezione di Saulo in 1 Samuele 10:27. Potrà forse salvarci costui? Quando poi inizia la seconda strofa, i versetti 4-6 del Salmo 2, allora l'orante inquadra il vero protagonista. Il vero protagonista è il Signore, colui che siede, che dimora nei cieli. E come si comporta Dio davanti a questa cospirazione, a questo mormorare? Ride, sorride, si burla di loro. Che bella questa immagine. Ricordate quando a un certo punto davanti alla torre così alta, dice: beh, scendiamo, andiamo a vedere, che poi non è così tanto alta. Che bella questa ironia di Dio, l'ironia, il riso di scherno, molto bello, il riso di scherno, beffardo, sprezzante, quella collera poi che condanna. Vedete, questo riso di Dio ricorda anche il Salmo 37 e il Salmo 59. Ma il Signore ride di lui perché vede giungere la sua ora. E il Salmo 59,9. Ma tu, Adonai, sorridi di loro, ti burli, ti prendi gioco di tutti gli insolenti e dei pagani. Sono vuoti, è vento, foglie portate dalla pula, portate dal vento. Vedete, l'immagine per un verso ti fa vedere, inquadra questi empi che si credono, dall'altra parte ti fa vedere la bellezza della regalità di Dio, no? La maestà divina, severa nel denunciare i limiti, i fraintendimenti, le aberrazioni di questo complotto umano, di quelli che si oppongono al suo progetto di vita. E li rimprovera con ira, dice il versetto 5. Perché il Signore è insofferente verso chi non accoglie la sua volontà, che è volontà eterna d'amore. Dio non può accettare il peccato dell'uomo. Per questo il suo sbuffo di collera è la conferma, attenzione, non di un giudizio, ma della sua iniziativa di volerci amare. Dio è fedele alla scelta che ha fatto, a divina misericordia. Vedete, siamo qui al santuario così bello. Dio è fedele alla sua divina misericordia. Il Signore davvero, davanti a questa pazzia e insolenza, non cambia. Il sorriso di Dio mostra il suo volto visibile, la presenza luminosa, rassicurante. È così che arriva al versetto 6. Io stesso ho unto il mio re in Sion, il mio monte santo della mia santità. Chi è questo io? Alcuni dicono Adonai stesso, altri il Messia. Ma il Messia torna proprio nella terza strofa, i versetti 7-9, perché il Messia viene presentato come il sorriso del Signore. Che bella questa idea. Nel Nuovo Testamento Gesù si presenta come il volto del Padre. Vedete come tornano i testi? Il sorriso di Dio, il volto del Padre. E proclama quel decreto. E si presenta come figlio. Molto bello questa presenza, no? Si presenta come il figlio. Io proclamo il decreto, il Signore mi ha detto, mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. C'è questa relazione tra il Messia e il Signore, attraverso la ripetizione di questa prima persona. Io mi ha detto, mio figlio sei tu, io oggi ho generato te. E quest'oggi è proprio la storia. Dio abita la storia, ha preso sul serio l'incarnazione, no? Chiedi a me, ti darò in eredità le nazioni, in possesso i confini della terra. Ecco la promessa di un'autorità universale, infinita, cosmica, potremmo chiamarla, no? E la promessa della vittoria, versetto 9, le spezzerai con scetto di ferro, le frantumerai come cocci di argilla. Bellissima questa idea dello scettro, il bastone pastorale, l'immagine del pastore, Dio pastore, cioè che si prende cura. E poi le frantumerai come cocci di argilla, no? Frantumare, potrebbe anche voler dire triturare, no? Un po' come dice anche Geremia, quell'argilla che il vaso non viene bene, allora lo si riammassa e lo si rilavora. È un Dio che continuamente con le sue mani ci ristruttura e ci ricrea. La misericordia è questa. E questa frantumazione non è finalizzata alla dispersione, ma è una nuova creazione. Ecco la pastoralità. Il Messia viene presentato qui come il pastore dell'umanità. Entra nella storia per portare il piano di salvezza che viene dal Padre. E quel sorriso di Dio vince la durezza del cuore umano Non è forse questa è stata la missione del Cristo fino al compimento della storia? Chiude l'ultima strofa, i versetti 10-12, dove il salmista riprende la parola e offre un commento. E ora, beata, ora dunque, c'è una svolta, un rovesciamento, si tirano le somme. Perché qui ci sono due imperativi molto importanti. Ma siate saggi, siate intelligenti, dice il Salmo. Lasciatevi correggere o istruire. Che bello questi due imperativi, no? Due ordini che vogliono dirci qualcosa. Siamo chiamati alla regalità sapienziale. Dobbiamo imparare a saper vivere e a saperci relazionare con noi e con il mondo. Ecco perché il Salmo al versetto 11 dice: servite il Signore con timore e con tremore, esultate in Lui. Servire, festeggiare, timore, tremore. Vedete, vogliono descrivere un giubilo e fanno comprendere come la fragilità si debba svuotare. Bisogna fare il lutto del proprio io, lutto del proprio io, della propria autoreferenzialità, e dobbiamo fare un ritorno al cuore. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, Ezechiele 36, no? Che bello. C'è una risposta da dare a questa chiamata. E poi al versetto 12, quel verbo sottomettersi, che può anche significare baciate di piedi. C'è un antropomorfismo qui, baciare i piedi di Dio, no? Nel senso di dargli omaggio. Che bello, la lavanda, quando quella donna lava i piedi di Gesù con le lacrime e glieli asciuga con i capelli. Che gesto di grande intimità. Baciate i piedi, c'è qui il Salmo. Baciare i piedi significa dunque omaggio, sottomettersi, un ossequio, un ascolto, un'obbedienza, un gesto di comunione. Perché il bacio nella Bibbia è il respiro, è il soffio di vita che ci viene donato. Non dobbiamo perdere la sua via. Ecco perché il Salmo 2 chiude come ha iniziato il Salmo 1, beato. È beato dunque chi fa questo cammino. È questo cammino che ci porta alla sapienza della vita e ci fa diventare apprendisti del pregare, apprendisti del vivere, apprendisti del relazionarci. Se ci sottomettiamo al Signore, in Lui troviamo riparo, troviamo il senso della vita. E queste due porte che si aprono, queste due ante del portale del Salterio si aprono e cominciano a farci camminare per altri 148 salmi. Chiudo ricordandovi poche note. È chiaro che dopo il Salmo 1 e il Salmo 2 il Messia è al centro. Ecco perché siamo noi cristiani, leggiamo i salmi in chiave cristologica. Infatti abbiamo il titolo del Salmo nelle nostre edizioni e abbiamo la chiave cristologica, perché il Messia è il cuore, è Lui che ci fa capire, che cammina con noi. Poi attraverso Davide, attraverso Sion. Pensate ai salmi che ci portano a Gerusalemme, 120-134, no? Che cosa possiamo dire alla fine della lettura di questi due salmi? Salmo 1 ci ha insegnato a sussurrare, a meditare la legge del Signore, ad avere il nostro piacere e desiderio in questa legge. E il Salmo 2 afferma che chi fa il male si contrappone al Signore, ma Dio sorride. Piuttosto baciamogli i piedi, l'atto di omaggio. Impariamo davvero a metterci dalla parte del Messia, perché davvero questi due salmi aprono la via a quel cammino di apprendistato, a partire dalla sorgente, fino ad arrivare alla foce del cammino. Questo è il cammino dei 150 salmi, un meraviglioso apprendistato. Nel pregare, nel vivere nel relazionarci. Ecco perché i salmi sono veramente il nostro libro di preghiera. Ecco perché i benedettini, ad esempio, hanno l'edizione di tutte e 150 una dietro l'altra, perché poi c'è la scelta anche tematica, ogni scelta è anche ben fatta, per l'amor di Dio. Ma provate a leggerli così come in questi ultimi 20-25 anni abbiamo scoperto, leggerli uno dietro l'altro, come una sorta di pietre miliari, una dietro l'altra, e ogni salmo che percorriamo, meditiamo e viviamo, ci si umanizza, si va sulla via della giustizia e andiamo verso quella santità che il Signore ha promesso a tutti. Buona preghiera.